Ci siamo, buongiorno, bentrovati in diretta da Personico, pronti come sempre a raccontarvi tutto quello che succede qui al Grotto Valdambra. Ovviamente non può mancare Axel Belloni.
E nemmeno Fabrizio Casati.
Ma soprattutto colei la quale è un'istituzione, non può assolutamente mancare, ci ha accompagnato con il sorriso per tutta la settimana e lo farà fino a venerdì. Tra l'altro questo lo ricordo, è l'ultima settimana del Grotto, ce l'hai vicino a te.
Certo, la nostra Nadine. Nadine. Ciao Nadine.
Bonjour à tous.
Ça va bien qua?
Très bien.
Ah, boh, ma allora
oggi ho fermato un mio cliente che sì. È il vostro collega, sì, Luca sì, sì. Berti, nato a Personico.
Luca Berti di Personico, lo conoscete molto bene tra Sei di Sera e un sacco di altre robe. Come stai, Luca?
Sto bene, grazie. A Personico si sta sempre bene.
Allora, però allora lui piacere. Ha detto a Personico si sta sempre bene, però ci ha appena detto che si è trasferito, non abita più a Personico.
Sì, sì,
subito la
vero,
polemica.
Questo è vero, subito la polemica. Perché ti sei trasferito da Personico? Nadina, tra l'altro, ha chiuso una settimana quando ha saputo che ti saresti trasferito.
Per lutto.
Sì, sì, è lutto. L'unico motivo buono per trasferirsi da Personico, sì. L'amore.
Bravo, basta, l'ha messa via così.
L'ha messa via così.
Però vorrei raccontarvi anche di un'altra scena carina che è successa un attimo fa, che ha per protagonista proprio Luca Berti, è la seguente. Allora, qua dietro c'è un trampolino, ok? Più o meno da una ventina d'anni c'è un trampolino, i ragazzi vanno, si divertono, in questo momento ci sono le figlie di Luca che si stanno divertendo e a un certo punto arriva Nadine e cosa gli hai chiesto?
Anche tu hai saltato sul trampolino. Trampolino sì, da piccolo.
Sì, e lui di tutta risposta dice:
e io non c'era ancora il trampolino quando venivo al Grotto da piccolo.
Sì, cioè, c'era la commedia di Maspoli.
Li avevano inventati, ma non c'era ancora qui al Grotto.
Sì, sì, esatto, esatto. E quindi gli chiede: di che anno sei? Lui risponde e lei gli dice: ah, ma sei vecchio. Quindi sei passato ad essere un bambino praticamente ad essere un anziano.
In un nanosecondo, ma così con Nadine. Nadine ormai ci ha abituati.
Sì, ricordiamo che Berti è degli anni 80.
Esatto, 81, ci ha detto, ha tenuto a precisare 81. Tra l'altro, Nadine, oggi il menù cosa prevede di speciale? Si può dire?
Attenzione.
Pizzoccheri con formaggio della raclette. Valaison.
Mamma mia, giustamente
per rimanere leggeri.
AOP.
Mi sembra giusto, d'altronde sappiamo benissimo che da là arrivi e quindi un minimo esatto. Lo portiamo dietro con noi della giusto. Tradizione personale, sei d'accordo?
Giustissimo.
Molto bene.
Allora, molto bene. Arrivano anche dei ricordi da sì. parte vostra che possono arrivare allo 076-321-1113, possono arrivare per mail. Ieri, quando siamo tornati in radio, siamo tornati in redazione, è arrivato questo, possiamo dire, è un ricordo bello e brutto allo stesso.
Agrodolce, ti
agrodolce,
piace,
bravo,
piace,
visto che siamo in clima. Ci ha scritto, sì, e lo salutiamo, Pino da Legnano.
Sì,
ci ha scritto
Legnano.
Questo ricordo a proposito
di Milano,
della zona.
Esattamente. Giusto, Varese. Ma, vabbè, comunque.
Comunque,
zona.
Lombardia,
bravissimo.
Messa via così.
Sì.
Allora ci scrive: in Valdambra c'ero stato con mio fratello Carlo per risalire la valle. Ricordiamo, siamo al Grotto Valdambra, siamo all'imbocco della Valdambra, appunto. Sì. Bella e poco frequentata. La mattina presto eravamo entrati al grotto per farci una colazione. Credo che Nadine non fosse ancora qui, perché questo ricordo non ci dice a quanto risale, ma quarantina, cinquantina di anni fa. Ci dice, per questo agrodolce, un brutto ricordo perché avevamo attraversato un prato dove brucavano erba le pecore di un bel branco. Era un prato umido, ci trovammo alla sorpresa al ritorno la sera, eravamo pieni di zecche.
No!
Tu l'ovvio lo sai che se entri
disastro.
In un prato...
lo so, però accidenti, dopo effettivamente te la trovi a casa la sera, non è bello.
Allora ha detto che è stato un aspetto sgradevole. Poi sì. Però c'è la parte positiva
sì.
E veniamo al formazzola o il formazzola, che è il formaggio protagonista della nostra pesata della
certo.
settimana. Era uno dei nostri formaggi preferiti, era uno dei preferiti della mia amorosa di San Vittore.
Attenzione.
Lo acquistavamo dalla Silvia e dallino della macelleria di Grono in Mesolcina, che salutiamo.
Beh,
se c'è ancora, non
certo,
lo so
speriamo.
Bellissimo periodo della mia vita, ottimi prodotti che si trovavano alla macelleria della Silvia e dellino, bravissime persone. Poi quindi c'è questo ricordo agrodolce che ci permette di rilanciare il nostro Grotto e Vinci,
perché quando c'è l'amore c'è sempre un formaggio di mezzo. Questa è la base,
questa.
Hai capito? Il Vallesano per quanto riguarda la nostra Nadine, per quanto riguarda invece l'amico di Legnano, che salutiamo, grande Pino, grazie mille, ritorna qua perché cosa sta facendo?
No, ma non correre Nadine, è corsa, è corsa a prendere il formaggio, ricordiamo,
sì.
Per il nostro concorso. Fino a venerdì potete passare di qui, potete stimare il peso del nostro pezzo di formaggio, formazzola appunto, messo a disposizione dalla Nadine.
Allora,
intanto, oltre al formaggio, arriva qualcos'altro, arriva
sì.
un bel libro che si intitola proprio Personico,
sì.
Il volto di un villaggio alpino.
Tra l'altro adesso ne parleremo con Manuela, che avete già imparato a conoscere, ma una cosa che ho riconosciuto io, adesso
sì.
devo ritrovarla, è la la foto delle elementari di Luca Berti.
Ecco, infatti sai che pensavo che volessi proprio cercare quella.
Aspetta, aspetta, lo devo ritrovare perché è eccezionale. No, ci sono delle foto veramente molto belle, la storia è molto bella, tra poco ci arriviamo. Aiutami Belloni che non ne trovo più.
Secondo me sono dove c'è il segno verde. Guarda,
in fondo,
il segno verde,
il secondo,
no,
però.
Il secondo, esatto.
Attenzione,
perché giustamente
sì,
la Manuela ci ha dato dei
no,
bigi.
Ma no, vedi, no, che sbagli, so, no, non ci siamo.
Allora, però, facciamo così, intanto che cerchiamo la foto di Luca Berti all'elementare, gli possiamo far fare la pesata in diretta?
Ecco,
allora Luca, puoi prendere in mano il pezzo di formazzola, il formaggio, secondo te quanto pesa intanto che Casati ti cerca nella foto delle elementari?
Allora, esclusivamente non in concorso,
sì,
essendo
per la gioia, per la gioia.
452.
452.
Io e Nadine sappiamo, direi che diamo un aiutino,
dai,
dico,
dai, e non siamo vicini.
No, siamo un vicini, po' a metà, mettiamola così.
Però ricordiamo che Luca non è in concorso. Nadine, è vero che non, sì, siamo vicini con 452.
Lontanissimo.
Ok. Intanto Casati ha trovato la foto di Luca Berti,
sì,
alla scuola elementare.
Ho trovato anche Luca Berti, guardalo qua, un po' arrabbiato qua in questa foto. Foto del 1920, quindi oggi te ne continui a prendere.
Oggi invecchio.
Sì. Allora, commentiamola, perché io ho visto questa. È cattiva la maestra, sembra, no?
Ma penso che sono le maestre di un tempo, severe ma giuste, no?
Speriamo, bisogna saperlo dai bambini che si vedono. Però dov'è la Manuela? Aspetta, l'ho persa. Guardala là. Allora, Manuela, vieni un pochettino qui perché è carina questa roba qua.
Dunque, vieni, accomodati qua con noi.
Stamattina ci hai portato un libro.
Sì,
giusto,
sì.
Ok, io tra l'altro ho appena trovato il buon Luca Berti, che è questo qua.
Ma sì, nel 1930.
1920 addirittura.
Si tiene bene.
Sì, molto, molto bene. Però, scherzi a parte, raccontaci tutto di questo libro perché è molto interessante.
Allora,
e tra l'altro c'è anche l'opportunità ancora di comprarlo, di trovarlo, perché è una memoria storica.
Esattamente. Allora, sì, due anni fa, nel 2023, il municipio ha pensato di lasciare una memoria storica, perché ci siamo accorti che appunto la popolazione invecchia, le persone che conoscono le nostre realtà sono sempre meno, e quindi abbiamo commissionato a Fabrizio Viscontini, che è lo storico della nostra valle,
certo, conosciamo bene,
di fare appunto una ricerca storica. E Fabrizio, non me ne voglia, gli storici sono molto precisi, devono giustificare tutto quello che trovano, quindi ci sembrava un libro che per la nostra popolazione poteva essere un po' pesantino.
Come dicono persone che un po' too much.
Un po' too much a persone, no. E allora abbiamo chiesto appunto di fare una prima parte con un riassunto più fruibile.
Sì.
E abbiamo deciso in fondo di aggiungere anche un piccolo volantino con le leggende del paese illustrati dai bambini delle scuole.
Sì, tra l'altro c'è anche la leggenda dei Cresciut, che ormai abbiamo conosciuto molto bene.
Sì, che ricordiamo che erano queste specie di folletti che, secondo la leggenda, abitavano sopra qui, giusto?
Vivevano proprio qui.
E poi c'è anche un'altra leggenda molto curiosa, che è quella del mantello del diavolo, che non me la ricordo già più.
Marzina Rosa.
Sì.
Noi abbiamo un ponte in una delle valli che è qua sopra, Val Nedro, al Ciamanal Ponda Picol. Picol vuol di cadere,
cioè,
narasena,
capitombolare,
narasena.
Sì, 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 è vero.
E quando eravamo bambini passavamo questo ponte, ed è abbastanza elevato, sotto c'è un fiume Nadro che passa, e ci dicevano: non avvicinatevi ai bordi perché sale questo Marzina,
cioè,
Rosa,
che è il diavolo,
che in teoria doveva rappresentare un po' nell'immaginario il diavolo.
Quindi una specie di ponte del diavolo,
messa in leggenda.
Certo, tu queste leggende te le ricordi? Quelle dei Cresciuti sicuramente, Luca.
Allora, quelle dei Cresciuti sì, sicuro, l'avevamo fatto anche con la Propersonico, un revival per i bambini qualche anno fa. Devo ammettere che il Ponte di Picol me lo ricordo, non mi ricordo, Marzina Rosa, okay, non me la ricordo, però è vero, ci dicevano anche a noi, senza dover diciamo così scomodare il diavolo, ci dicevano di non avvicinarsi perché effettivamente fa impressione. Però voglio far notare che anche noi ce l'abbiamo il ponte del diavolo, cioè,
quindi doppio ponte del diavolo qua.
No, ma nel senso, questo ponte, questo
qui, non ce l'hanno,
cioè, non ci facciamo mancare niente,
sì, certo. Dopo mi sveglio, sono solamente le 11:12,
certo,
arrivo anche io a capire.
Hai dormito poco, tra
l'altro. Ho fatto la squadra del fantacalcio ieri, Belloni.
Però ti vedo comunque pimpante, come sempre.
Sì, ma non è andata come volevo finire.
Comunque volevo aggiungere che è proprio bello questo libro dal punto di vista grafico, perché in copertina si vede Personico oggi, quindi si vede l'abitato in una bella giornata di sole, come era più ieri rispetto a oggi. E poi all'interno del libro ci sono un sacco di fotografie d'epoca, e quindi è sempre curioso vedere come una parte della valle evolve, no?
Esattamente. Abbiamo anche scoperto, io ho comunque una certa età, ho avuto un nonno sindaco, un padre segretario comunale, sono originaria da diverse generazioni, ma ho scoperto...
Continui la tradizione, c'è anche il tuo grotto là.
Però ho scoperto delle cose che effettivamente non mi erano mai state raccontate.
Per esempio, la cosa che ti viene in
mente? La prima che mi viene in mente è che era un paese dove c'erano parecchie streghe.
Ok. Attenzione, ok.
Che, ecco, questa è una cosa che...
Vedo apparire Jerry Mottis.
Ecco, il periodo
dell'Inquisizione.
La caccia alle streghe.
Ecco, io non ho mai saputo che Personico entrava anche lui in questa...
Sì.
Proviene qua in zitella che poteva mia vedere che vestiti da negro ai tempi.
Certo.
Tra l'altro ricordiamo, Manuela, scusa se ti ho interrotto, che questo libro è ancora disponibile.
Esattamente, in teoria in cancelleria noi abbiamo diverse copie, ma eventualmente anche la Salvioni ha in deposito questo libro e ha una parte di diritti
Quindi,
questo libro.
Insomma, soprattutto per chi è di queste parti, è una roba interessante.
Chi è emigrato.
Ah beh, certo,
cioè,
è vero.
Chi sta ascoltando, che magari sta in Svizzera interna.
Sì,
perché
in
noi
America,
abbiamo...
ci ascoltano dappertutto
col
DAB.
Ecco, eventualmente spediamo anche.
Sì.
Con i dazi, ma li spediamo.
Assolutamente.
Esatto,
lì
perché
poi...
ormai è un prodotto svizzero.
Ma mettila a posto a te da municipale, sta storia con Trump. La metti a posto, è fatta.
Però abbiamo scoperto un'altra cosa per chiudere sulla questione della migrazione. Abbiamo parlato ieri ampiamente di migrazione dalla Valle Morobbia, da altre parti quindi della Svizzera italiana, dal Ticino. Abbiamo scoperto che da Personico non è che si migrasse poi tantissimo.
No.
Abbiamo letto, il numero erano 16 più o meno in una cinquantina, 100 anni.
Sì, effettivamente è un capitolo, poi c'è appunto l'approfondimento storico, però è un capitolo dove viene considerata un po' la Bassa Valle.
Certo.
Il comune dove sono più usciti persone all'estero è Giornico, che erano 81, Bodio 64 e Personico solo 16.
Perché secondo te soltanto 16 da Personico?
Ma perché noi in teoria eravamo veramente i ciamani salvedi. Quindi probabilmente per andar via già facevamo fatica ad attraversare il ponte e andare a Bodio, no? E quindi suppongo che oltre oceano non poteva essere.
Era ancora più difficoltosa la
roba. Difficoltosa. Abbiamo ancora dei parenti comunque.
In California,
famiglie,
spesso,
in California,
no? Nevada,
San
California.
Luis,
San Luis, yeah.
Esatto.
Senti una cosa, un'altra roba importante è l'apertura delle cave di granito. Adesso io vorrei raccontare un episodio, anche te Luca Berti non lo sai mai successo. Giulia, tra l'altro ci sta seguendo, la nostra stagiaire, l'avete già sentita a più riprese. Vuoi raccontare cosa è successo questa mattina mentre io stavo parlando con Nadine? Tra l'altro qui al momento non c'è proprio tanto il sole, ma non piove, si sta bene. Racconta.
Allora, questa mattina tu eri abbastanza distratto,
togliete il microfono a questa donna.
Ma nel momento in cui abbiamo sentito sembrava un tuono potentissimo.
Sì, la bomba proprio, sì.
C'è stato Belloni, Axel Belloni, che ha tolto le cuffie, le ha messe giù. Fabrizio che lo guarda e gli dice: "Ma cosa è successo? Il tuono?"
È radio di servizio pubblico, quindi
esatto.
Lui ha detto: è successo qualcosa. Io metto le cuffie e ascolto.
Io temevo che fosse saltato il nostro apparecchietto che ci permette
esatto.
di andare in diretta. In realtà
le mine
saltare i
e Nadine
i massi
tranquilla come siete fosse andava avanti a parlare. Io pensavo fosse il temporale, in
dicevamo
realtà,
comunque
sai, valle.
Sì, anch'io ho pensato sulla prima il temporale. Cave alle quali viene dedicato uno spazio all'interno di questo bel libro che teniamo qua sul tavolo e che si intitola, ricordiamo ancora una volta, Personico, il volto di un villaggio alpino. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco. Andiamo
Siamo
con un po'
grotto.
Di esatto, andiamo con un po' di musica e poi torniamo.
Vai Benji.
Melody and turn the lights down low so that I can see. We gotta do that, we gotta do that.
Noi intanto qua siamo animati, c'è un bel po' di gente.
Sì, abbiamo scoperto per esempio sì. che, sempre per tornare al libro e per chiudere la questione legata alle scuole elementari sì, di Personico, cioè, tu hai preso in giro il nostro collega Luca Berti, hai detto fotografia di Luca Berti all'elementare.
Non ti permetto di queste cose.
Però abbiamo scoperto una cosa curiosa, che nella foto una parte della famiglia Berti, giusto? C'era un tuo parente?
Parte della famiglia Cislini, okay. Da parte della mamma, sì, Marco Cislini, che era il maestro della foto accanto.
Che era
il
1921, quindi, c'è scritto così,
1921, sì, ovviamente, sì, molto giovane.
Mentre la maestra di prima era prima, cioè era 1919, 19, quindi non si vede che ha preso il posto.
E non lo so se c'erano già due maestri o questo non lo so.
Però non è stato carino da parte tua dire che c'era la faccia da cattiva. Io te lo dico, Luca Berti.
Sai che è la sua forza
fare
così.
No, perché mi sono messo a dire: se quello è bisnonno, ci sarà una bisnonna e sono disastri, capito? E invece è stato Luca Berti a suggerirmi cose brutte.
Male. Però è un pregio di questo libro, perché io, mio bisnonno così giovane, io non ho nessuna foto di lui così giovane.
Tra l'altro, bello da matti, con la banana dei tempi. Cioè,
e poi non si capisce cosa è successo negli anni per arrivare a me, però.
Ma sai che c'è il salto di generazioni, no? Certo.
Allora, a proposito di ricordi, a proposito di pubblicazioni, tra poco vogliamo ripercorrere un capitolo importantissimo della valle, di tutta la valle Leventina, un capitolo che si chiama Monteforno. Ci hanno raggiunto degli ospiti, quindi io direi che ascoltiamo ancora un po' di musica, così diamo il tempo agli ospiti di accomodarci, e poi apriamo il quaderno dei ricordi della Monteforno.
Apriamolo, a tra poco.
Thank you. son poche semplici parole, ma voglio dirti voglio bene. E con me cantate anche voi, voi che amate il bel vicino fior, verde paese del mio cuore, da te verrà chi vuol trovare l'allegria, la gioia e il buon umor, perché tu solo lì salirà. Chi ti deve amare un ricordo in sé porterà. Sei un po' come il primo amor che non si dimentica mai.
Il grotto.
E torniamo in diretta dal Grotto Valdambra. Abbiamo detto, vogliamo aprire un capitolo importante per quanto riguarda la storia della valle, per quanto riguarda la storia anche di tutta la Svizzera italiana, di tutto il Ticino, un capitolo che si chiama Monteforno, un capitolo che è durato parecchi anni, è stata la Monteforno la ditta più grande del Ticino, l'azienda industriale più grande in Ticino. Pensate che negli anni 70 erano 1700 dipendenti, poi sappiamo un destino che purtroppo è andato a cadere fino alla chiusura nel 1994 con gli ultimi 340 dipendenti che hanno chiuso, insomma sono arrivati alla chiusura della Monteforno. Ne parliamo perché tra poco vogliamo aprire anche le pagine di un libro
che è stato pubblicato
sulla Monteforno, ma soprattutto perché ci hanno raggiunto Nino Carboni e Gianfranco Albagini, amici possiamo dire, ma prima di tutto colleghi. Buongiorno, ben arrivati.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Buongiorno, come va? Aspetta, buongiorno.
Benissimo, va benissimo.
Si vede, fa. Quindi già la grande cosa.
Poteva andare.
Meglio di così. Beh, adesso aspetti che arrivano le domande di Belloni, poi cambia tutto nella vita.
No, allora esatto. Abbiamo scoperto una cosa. Prima di andare sulla Monteforno, allora voi siete stati colleghi, ma soprattutto adesso siete rimasti amici e possiamo dire che siete ancora amici perché andate a fare i giri in bicicletta insieme.
Quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Siamo sempre in bicicletta noi.
Ah, che bello.
O a bere il caffè anche.
Noi siamo anche curiosi di sapere che tipo di giri fate, dove andate?
Ma facciamo un po' di tutto, o andiamo in su, andiamo a Airolo, oppure andiamo nei Grigioni, in Val di Gatte si chiama, no?
Certo. Ok.
Ecco, andiamo nei Grigioni perché oltretutto non c'è tanto traffico e c'è delle stradine interne che non diamo noia e non ci danno noia.
Soprattutto.
Esatto.
Poi dopo fermate anche enogastronomiche importanti Doma Sport?
No, ci fermiamo anche a dare di forchetta ogni tanto ci vuole.
No, spesso e volentieri, altro che diciamoci le cose come stanno. Però allora, io però sono curioso di sapere un pochettino le storie dei nostri due ospiti.
Perché
no?
Allora, Nino viene dalla Sardegna, giusto?
Sì. Vengo dalla Sardegna.
Ma che bello, dove zona?
Sassari.
Ok, conosco bene, bellissimo.
Mentre bellissimo. Gianfranco viene dalla Liguria.
Dal Golfo dei Poeti.
Ah, che bello, ma siete due fortunati, accidenti, che bello.
Lerici e Porto Venere, è la Spezia.
Cioè, conosco bene, davvero.
Nino,
non canta lui.
No, non, perché non canta?
No, perché io fischio solo.
Questa è bella, però decanta, visto che è dal Golfo dei Poeti.
Da quanti anni vi conoscete, Nino?
Si può dire quasi da quando siamo arrivati, al 72 in circa così. Lui faceva il meccanico e io facevo il gruista.
Ok.
Però ci vedevamo spesso e volentieri.
Sì, insomma, eravate già amici, vi siete guardati sotto questo dilemma
socio. No, è nato io lavoravo sotto, lui sopra.
Certo, giustamente, quindi voglio dire, la dipendenza c'era già.
Ma ti becco perché tira di qua, tira di là. Sai?
Ah sì?
Sì.
Fa, quindi o te li fai amici oppure diventano nemici e cambia fondamentalmente tutto quella base. Ma com'è che siete arrivati alla Monteforno? Cioè uno dalla Liguria, l'altro dalla Sardegna. Cioè com'è andato il, adesso uso una parola un po', il reclutamento, mettiamola così.
Facciamo parlare a lui, va. No, io sono venuto in Monteforno con una ditta esterna a fare manutenzioni e di conseguenza poi ho conosciuto la moglie e sono rimasto qua.
Ma quindi per amore? Anche la moglie lavorava a Monteforno? Anche la moglie lavorava
a Monteforno? No, la moglie no. La moglie è qui di Bodio,
sì.
Lavorava su all'ospedale Santa Croce.
Sì.
quando era ancora ospedale.
Sì. Certo.
Ha fatto solo una quarantina d'anni di lavoro.
Anche solo.
Sì. E noi purtroppo l'abbiamo fatti qui, fra la Monteforno e il resto, dopo la chiusura della una ditta con l'Aube.
Sì, certo.
Ho lavorato anche lì un po' di tempo.
Eh beh, complimenti.
La pensione.
Certo.
E poi quando ho conosciuto la moglie ha fatto, ti portano al Golfo dei Poeti.
Esatto,
aiuta.
Ho tentato di dire la verità. Però è
riuscito.
Male.
No, come è andata male? Riuscito.
È andata bene nello stesso tempo.
Certo, certo.
Giustamente, giustamente.
Mentre la, sì, la storia di Nino, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa al telefono, mi diceva, quando è arrivata, è arrivato qualcuno a dire: guardate che c'è un'azienda a Bodio in Svizzera, ed è venuto in Sardegna. Immaginiamoci dove fosse la Svizzera, che anni erano, non aveva nessuna idea di dove fosse Bodio, di dove sarebbe andato a lavorare.
Assolutamente, no, conoscevo la Svizzera perché ero arrivato fino a Varese lì, e dintorni, però non sapevo dove era Bodio e cos'era in realtà l'acciaieria.
Certo.
Era arrivato un amico del paese, io lavoravo per il comune, onestamente, ero rientrato al militare.
In Sardegna.
In Sardegna, lavoravo a un paesino Tula, piccolino come Bodio più o meno.
Ok, però...
3.000 abitanti,
sì,
buona parte emigrati. Sia a Bodio che a Vigevano, okay, buona parte tutti lì. E stavano per il comune, facevamo una strada, e facevamo dei muri così. No? Arrivò uno e dice: guardate che è arrivato il tale lì, vostro amico, andiamo a salutarlo. Andiamo a salutarlo. C'era un piccolo alberghetto che, del paese, quattro stanze c'erano, in poche
parole. Sì, proprio un bed and breakfast.
Sì. E allora siamo andati lì a salutare questa persona qua e c'era il signor Frascini.
Okay.
Capo del personale della Monteforno e qualcosa forse di più, secondo me.
Sì, il supremo, mettiamola,
sì,
così.
Sì, penso di sì.
Messione suprema.
In poche parole, vado a salutare questo amico Giuseppe Dettori, che si chiama, che ancora tuttora, grazie a Dio, è vivente.
Sì, bene, salutiamo.
Andiamo a salutare,
sì,
questo qua e ci presenza questa persona qua. E soprattutto si rivolge a me e dice: tu Nino che conosci un po' la zona lì, conosce verso Lugano e via dicendo così.
Sì.
Dai, e vieni su che si sta bene, mi parlava un po' di... di soldi soprattutto.
Eh beh, certo, giustamente,
perché
insomma sono storie.
In Sardegna lavoro fisso non aveva nessuno, non essendo in fabbrica non c'era.
Che anni l'unico... erano?
69
quando è arrivato qua.
Sono arrivato nel 70 io.
Sì,
alla,
sì,
fine,
certo,
così,
certo,
del 69.
E quando arriva qua nel 1970,
sì,
si ricorda ancora che cos'era Bodio? Cosa ha pensato quando
è arrivato
qua? Cosa ha
pensato, esatto, comunque, no, è arrivato.
Soprattutto siamo arrivati di notte, prima di tutto. Ci ha scaricato, aspettava un nostro amico alla stazione lì. Siamo scesi dal treno verso le 11, mi ricordo che era più o meno.
Ma quindi non vedevi ancora
intorno,
queste montagne, la
era
valle.
Era tutto buio.
Certo.
Ma come mai? Dico, ma come mai questo buio
ma
qua?
Ma arriverà il sole
a parte la stazione.
Cosa
che
siamo,
allora,
Capo Nord?
E vedrai, mi fa questo amico qua, e vedrai domani. Allora ci hanno portato tutti qui a Personico, lì dove c'è il ristorante lì alla curva. Proprio
sì, sì,
lì.
Ho presente dove c'è.
Non c'era, c'era un buco da nessuna parte.
Okay.
Non si trovava niente, anche i pollai erano pieni.
Per dormire, intendi?
Sì, per dormire, sì. Sì,
sì, sì.
Arriviamo lì, la mattina dovevamo presentarci verso le 9 alla Monteforno. Mi alzo la mattina.
Con un po' di tensione, no? Comunque era
chiaro,
un cambio di vita importante.
Onestamente non ho dormito, anche stanchi. Però non
dopo il
dormito.
Viaggio e tutto, sì.
La mattina mi presento la Monteforno e ci giriamo un po' intorno tutti, diciamo così. Insomma, vediamo queste grandi montagne qua. Dico, mamma mia, qui come andiamo a finire?
E certo, cambiato un pochettino quello,
sì,
che vedeva la mattina rispetto a quello che la mattina,
certo,
dopo,
certo,
ha visto,
certo,
si è trovato. Certo. Certo.
Siamo andati alla Monteforno lì.
È iniziata una nuova vita.
Mi hanno spedito, è chiaro.
C'erano tantissimi, abbiamo detto che a un certo punto negli anni 70 si arriva quasi a 1700 dipendenti, tantissimi dipendenti italiani. Qual era la regione di provenienza della maggior parte degli operai?
Ma a buona parte, secondo me, venivano dalla Brescia, Bergamo, tutte quelle zone lì, anche dalle varie sotto ce ne erano tante.
Sì.
E venivano anche da coso, dalle zone di Domodossola.
Ah beh, certo che facevano quello.
Perciò c'era tanta e buona parte poi veniva dalla Sardegna.
Dalla Sardegna.
Perché quando sono arrivato io qua erano già una quarantina di persone, erano già qua.
Sì.
Molto più anziani.
Però ha perso un po' l'accento sardo.
È vero.
No.
Ma non lo so.
No, dico io.
Io non mi accorgo.
Dico io.
Un po' l'ha perso, è vero. Infatti.
Sì. Sì,
ultima,
sì,
domanda, poi magari ci ascoltiamo una canzone.
Certo.
Si ricorda ancora cosa ha messo nella valigia che ha portato nel 1970?
Era molto stringata, diciamo, così, un paio di pantaloni, qualche camicia e via. Perché, onestamente, non sono venuto per rimanere. Sono venuto con l'intenzione di
di fare qualche soldino e tornare
indietro. E poi
tornare
a casa, invece ciao.
Invece sono venuto qua, ho trovato dei paesani, hanno cominciato a inserirmi nell'ambiente, diciamo così. E poi, boh. Conosci uno, conosci l'altro, conosco mia moglie.
Tac, vedi che arriva sempre
la storia, quella roba
lì. I legami lì che, sì. Oltretutto, devo dire, mi trovo bene.
Ma Nino, la moglie è sempre qua della zona di Personico, no. Godio? No,
no, no. No.
Ha lavorato con voi?
No. Lì lavorava a Faido, lavoravo.
Ok, ok, ma arrivava da dove?
Dalla Slovenia.
Ah, mamma mia!
Era mezza slovena e mezza austriaca lì.
Un sardo e una slovena già a Personico, vedi, è già storia di suo quella lì.
Eppure, vedi, boh. C'è stato un connubio, sono le cose che capitano,
Nino,
nella vita.
Nino, si chiama amore.
Si chiama amore?
Certo. E su questa cosa, Benji, vai con un po' di musica, sono curioso di vedere cosa arriverà. Prego. No, ci sta, senti che roba.
Torniamo in diretta sempre dal Grotto Valdambra, stiamo raccontando delle storie, dei ricordi anche legati al mondo della Monteforno, sì. E c'è chi questi ricordi li ha raccolti
e li ha messi nero su bianco,
in un libro che si chiama Quaderno della Monteforno, un racconto di fabbrica. In realtà c'era anche un'altra pubblicazione prima e ci ha raggiunto Sara Rossi Guidicelli. Buongiorno Sara.
Ben trovata Sara, come stai prima di tutto?
Buongiorno a voi, sto molto bene, grazie.
Si vede già questa cosa, la si percepisce. Domanda, ma perché ti è venuto in mente di scrivere un libro che ha come protagonista la Monteforno, ma soprattutto le persone, no, che hanno fatto della Monteforno quella che ricordiamo ancora noi oggi, che ricordano persone come i nostri invitati di oggi, perché comunque veramente ha fatto la storia la Monteforno.
Allora, devo dire che soprattutto è grazie a Nino che ha parlato prima, e io lavoro qua nelle Tre Valli da ormai 12 anni, okay. Sono giornalista e ho fatto interviste su qualsiasi cosa che riguarda le valli, e devo dire che la Monteforno tornava fuori così spesso che a un certo punto sentivo che dovevo stare dentro a quella storia di più e di più e capirci di più, e così è iniziato.
Vedi, poi la curiosità poi ha portato tutto. Ma perché voi due vi siete conosciuti? Come mai?
Perché a un certo punto a Bodio c'era una classe con una maestra illuminata che parlava della Monteforno, e Nino andava in questa classe a raccontare quello che sapeva, e gli faceva anche provare, no? Fare la fusione, fare l'esperienza della Monteforno, e hanno realizzato dei cartelloni in giro per il paese di Bodio. E Nino mi ha chiamata per scrivere un articolo sulla rivista Tre Valli e di questa bella iniziativa, E poi da lì abbiamo deciso di fare un piccolo libro, una piccola pubblicazione, l'abbiamo fatta, ma non ci bastava.
E giustamente, quindi poi cosa è successo?
E poi è successo che ho deciso di fare una pièce teatrale, un monologo teatrale, che debutterà il 15 ottobre al Teatro Sociale.
Oh wow, questa è la notizia, segnatevi la data, 15 ottobre, Teatro Sociale Bellinzona. E come funziona? Possiamo già dare un po' di spoiler. Da 15 al 18, quindi sappiate che c'è anche possibilità di andare a più riprese e soprattutto di prenotare la giornata che più funziona per tutti voi. Ma un piccolo spoiler si può dare?
Beh, questo era lo spoiler. E quindi no, c'è il coro Scam, c'è un attore, c'è un'attrice, c'è un corpo di ballo, okay, di giovani sul palco. Quindi ecco, sarà la storia della Monteforno, ma soprattutto sarà la storia del sogno della Leventina e di che cosa ce ne facciamo noi dei sogni e di quali sono i prossimi da avviare.
Anche perché Sara, hai citato il coro Scam, c'era un coro che è ancora attivo adesso, che era il coro che è nato con la Monteforno. La Monteforno era evidentemente un'azienda, era una fabbrica prima di tutto, era un'acciaieria, ma era un microcosmo di persone che sono arrivate in valle e hanno costruito un piccolo mondo che ha avuto una vita di una ventina, una trentina di anni. Quindi c'erano tante attività, immagino, oltre all'attività lavorativa, anche attività post lavoro, per intenderci.
Esatto, era proprio una fabbrica, direi che, no, come si dice, non prende solo il braccio della persona, ma forse non prende neanche la persona tutta intera, prende la sua famiglia proprio. Quindi c'erano delle attività per gli operai, degli operai, e anche per i figli e le mogli, cioè era proprio una patria, visto che poi arrivavano quasi tutti da fuori, dentro lì si ricreavano un paese, una città, un corpo tutti assieme.
Magari andiamo proprio su Gianfranco e su Nino, facciamo magari qualche esempio di qualche attività che c'era al di là del lavoro, perché chiaramente uno arrivava da un posto lontano, più o meno lontano, che possa essere la Sardegna, la Liguria o un posto molto lontano, si trova catapultato fuori casa, deve ricostruirsi una vita, e quanto erano importanti queste attività oltre al lavoro?
Oltre al lavoro, diciamo, c'era tantissime attività. Pensate che il paese era pieno di... c'era ristoranti, c'era dei bar, ma c'era un'infinità di cose che si trovava sempre un dialogo con uno l'altro. Poi, cambiando un turno, c'era tutto un turno che lavoravano assieme, ci si ritrovava assieme nei ristoranti, nei bar, e quindi c'era una vita sociale abbastanza importante, diciamo.
E poi non mi sembra che tu stai un po' stai indietro, cioè nel senso, mi sembri uno molto socievole, no?
Sì,
quindi è anche abbastanza facile.
Anche la lingua lunga a volte.
Quell'altro discorso.
Sì, ma dico, poi si è creato uno sport, un sistema sportivo all'interno della Monteforno importantissimo. Pensate che c'erano le bocce, c'era il calcio, c'era il tennis, c'era la bicicletta, c'era sci di fondo, c'era tutto questo insieme di cose che automaticamente creava una vita diversa nel paese. C'era un movimento eccezionale, insomma.
C'era praticamente quello che ai giorni nostri è Google, cioè nel senso che c'erano
attività extra lavorative, evidentemente.
Sì, anche interaziendali, perché noi facevamo questo sport anche con l'azienda della Danieli a Udine, che ci forniva i macchinari.
Certo.
Ed era importantissimo.
Qui c'erano tipo i tornei Cobra.
C'era una comunità proprio.
Ok.
Una comunità.
Ma che bella questa cosa.
Ma voi la bicicletta, visto che adesso sappiamo che è un'amicizia ancora che vi lega, insomma, un elemento che vi lega, quello della bicicletta, avete cominciato quando eravate alla Monteforno, o era una passione, Nino, che già avevate, per esempio quella della bicicletta?
Abbiamo iniziato al Monteforno. Ok. Perché io vengo da lontano con la bicicletta, da ragazzino, quindi ho fatto un po' anche l'Under 23, insomma, dilettante. Vabbè. Trovandoci in Monteforno, un giorno vedo uno che passa con una bicicletta, dico, porca miseria, quello lì va in bicicletta adesso. Il giorno dopo lo fermo in mezzo alla strada, gli dico, ma
anche qua
vai
non
si va
in bicicletta.
Era un sardo, è un sardo, che si sa, è l'Antonio.
Ed era lui?
No, non era lui, ma era sempre il suo paesano, no? E quindi dico, porca miseria, andiamo anche noi allora. Abbiamo deciso di andare a comprarci una bicicletta, perché qui c'era qualche cosa, ma abbiamo comprato le biciclette, e da lì è stato un inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo fatto il Velo Club Monteforno.
Ah, che bello, quanti eravate alla fine?
Monteforno eravamo tantissimi.
C'era il presidente Gianfranco, no? Quasi.
Vince di là, io da sempre. Infatti l'intervista me l'ha fatto la... E siamo arrivati un bel gruppo, abbiamo girato la Francia, abbiamo girato tutta l'Italia, insomma era una bella comunità come ciclisti.
Sì. Tra l'altro, a proposito di testimonianze, abbiamo due testimonianze, due persone che hanno aperto il loro cuore, immagino, a te, Sara, e è stato facile trovare delle persone che volessero ricordare un capitolo che non ha avuto una conclusione esattamente felice, possiamo così dire. Ancora un minutino, poi andiamo con l'informazione.
È stato assolutamente facile, bastava restare fermi, le persone arrivavano e c'era proprio questa voglia di raccontare, anche forse perché è stata chiusa così tragicamente. E quindi ecco, il libro è il quaderno degli appunti, per questo si chiama quaderno, per arrivare alla pièce teatrale, per arrivare a raccontare in teatro. Però per non perdere tutto questo materiale, tutte queste interviste, questo reportage umano che ho fatto in questi mesi, abbiamo fatto il libro. E quindi sì, le persone raccontavano degli inizi, del senso di appartenenza e poi della tragica chiusura, però sempre con enorme forza e enorme orgoglio per quello che c'è stato.
Certo, e tra poco raccogliamo ancora alcuni ricordi, rimangono con i nostri ospiti, una canzone e poi torniamo sempre in diretta qui dal Grotto Valdambra.
Notizie in lingua facile. La situazione finanziaria delle Ferrovie Federali Svizzere, FFS, è difficile. In confronto a un anno fa sono aumentati i costi per mantenere in buono stato i treni e i binari e sono diminuiti i guadagni nel traffico merci. L'utile è quindi in calo. Il numero di passeggeri che viaggiano in treno ogni giorno è aumentato e arriva a quasi 1,5 milioni. Le FFS dicono che a causa dei problemi nel traffico merci si devono tagliare 65 posti di lavoro, di cui 40 in Ticino. Sempre le Ferrovie Federali Svizzere stanno pensando di affittare 40 treni ad alta velocità, invece di comprarne di nuovi. Questo permetterebbe alle FFS di risparmiare. Il Canton Grigioni vuole mettere delle regole per evitare che ci siano troppi lupi. L'Ufficio federale dell'ambiente ha accettato la richiesta, quindi nel Canton Grigioni si potranno uccidere 2 cuccioli su 3 nei gruppi di lupi conosciuti. In questo momento ci sono 19 cuccioli in 6 gruppi di lupi. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha detto che degli ispettori sono andati in Iran. L'AIEA è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questa è la prima visita dopo gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti alle centrali nucleari dell'Iran. In giugno, tra Iran e Israele, c'era stata una guerra di 12 giorni. Da quel momento, l'Iran non ha più voluto lavorare con l'AIEA.
Vamos! Il Grotto.
Il Grotto, come sapete, questa settimana è a Personico, ultima settimana di questa incredibile avventura che si è chiamata Il Grotto, ci ha portato un po' ovunque nella Svizzera italiana e già da adesso ci sentiamo di dover ringraziare tutte le persone, prima di tutto quelli che ci hanno ospitato, ma certo, anche tutte quelle che sono venute, che ci hanno salutato, sono state tantissime, e tutti quelli che sono venuti anche a tentare, tra virgolette, la fortuna con le pesate dei salami, dei formaggi, che poi ovviamente si sono anche portati a casa. Tra l'altro anche Nino e Gianfranco stanno facendo la pesata.
Esatto, la seconda pesata. Nino, secondo te quanto
dici? Quanto sarà?
Io ho detto 1,150 kg. Però mi sono sbagliato.
Attenzione, Gianfranco invece?
1,1 kg, 1,2 kg.
1,1 kg, ok.
Io segno, esatto. Sara invece?
Sara quant'è?
920.
920? Quindi non arriva al chilo. Non arriva al chilo. Sara però ce l'aiuto, Come ti chiami?
Nina.
Te c'hai avuto l'occhio, mi sa, io te lo dico. Secondo me, quando io l'aiutino, non sei tanto lontana, sai.
Attenzione,
Nina,
attenzione.
Nina, sei stata forte, secondo me.
Venerdì, pazienza, dai, fino a venerdì, e poi venerdì apriremo la busta con il peso esatto del formaggio. Torniamo a parlare, per concludere un po' il discorso legato alla Monteforno, sì, mettilo pure qua sul il formaggio, sul piatto. Siamo sempre con Sara Rossi Guidicelli, che ha raccolto in Quaderno della Monteforno, un racconto di fabbrica, i ricordi, appunto i tuoi appunti, che sono poi i ricordi di coloro che hanno vissuto all'interno della Monteforno. Nino Carboni e Gianfranco Albagini invece sono i nostri ospiti. A un certo punto arriva il 1994, che è l'anno della chiusura della Monteforno, però nel caso tuo, Nino, eri già andato, vero?
Sono andato via nell'85, io, in pratica, quando ho visto che si parlava di chiusure, dico, ma è meglio che esco adesso che c'è un posto di lavoro, che mi hanno offerto un posto di lavoro, che aspettare quando usciamo tutti insieme. Perché sì, poi
quando poi il lavoro non c'è più, insomma,
quando il lavoro non c'era più,
c'era un po' la sensazione che non era più la Monteforno degli anni 70.
No, assolutamente no. Dico, è meglio che vada adesso che c'ho un posto di lavoro, anche se era un po' lontano, che era San Santonino, che rimanere poi senza lavoro, oltretutto casa, certo, da pagare e questo e quell'altro, la situazione si... E ho preso la decisione, vado dal signor Farsini e gli dico, guardi, così e così. La sua risposta è stata, gli ho detto, ma ci sono i licenziamenti, la prima cosa che gli ho detto. E lui mi dice, io non ti posso dire niente. C'hai un posto di lavoro?
Sì.
Dico, guardi, c'ho un'offerta e così così. Mi fa Nino, anche lui mi chiamava Nino. Mi dice, Nino, è meglio allora che te ne vai tu, che ti devo licenziare io. Mi dispiacerebbe.
Insomma, lì hai capito che le cose stavano girando male.
Grazie a Dio. In 42 anni di lavoro non ho fatto un giorno di disoccupazione. Ho cambiato due o tre posti di lavoro, però sempre nell'ambito lì della chimica.
Certo, quindi certo, insomma, tra virgolette ti sei salvato da quel momento lì. Però immagino che tu, per esempio, poi hai sentito amici, colleghi,
certo, no, ma io partecipavo,
hai vissuto, no, quella roba lì.
Sì, ma partecipavo quando la Monteforno stava chiudendo. Sì. Quando ero libero, perché anche lì facevo i turni purtroppo,
certo,
partecipavo alle riunioni, a quello che c'era, allo sciopero che hanno fatto, a tutto.
Sì, solidarizzavo.
Perché la Monteforno è una cosa nostra, in sé. Io tuttora la sento.
Si vede.
Io
si
quando,
vede.
Quando giro lì, che passiamo quasi, non dico tutti i giorni, ma poco ci manca, poi passiamo lì davanti alla Monteforno, c'è qualcosa, un'emozione particolare che sento dentro di me.
Sì, sta roba sarà incredibile.
La Monteforno l'abbiamo creata noi.
Sì, è quella roba lì, cioè secondo me questa cosa è uscita tantissimo dal tuo lavoro.
Esatto, mi è stato rimproverato di aver intervistato molto più gli operai, le loro mogli, i loro figli, che non i dirigenti, però è proprio per questo motivo qua. Perché? Perché era loro, perché ci tenevano di più, perché fosse stato per loro, non sarebbe mai chiusa.
Certo, se era per noi, no. E l'errore è stato proprio vendere a...
Sì, perché ricordiamo appunto, venne venduta appunto, a un certo punto la Monteforno viene venduta alla Forroll nel 1977, poi da lì una serie progressiva di tagli fino ad arrivare al 1994, quando sono 340 dipendenti che subiscono di fatto la chiusura della Monteforno. Gianfranco invece, così arriviamo in conclusione anche con te.
Cioè tu sei arrivato fino alla fine, Gianfranco? Fino alla fine della Monteforno?
No,
sei riuscito anche tu a...
Mi hanno mandato una letterina.
Urca.
Nell'87 sono uscito dalla Monteforno in quel periodo, ma sono rientrato subito con l'Aube e ho lavorato
tutto il resto degli anni con loro. Certo.
Però quando ti è arrivata quella letterina lì della quale
quando
parli,
è arrivata la letterina, se potevo fare qualche cosa l'avrei fatto di sicuro. Immagino. Però
e lì c'era poco da fare, una scelta aziendale
era già
che arrivava a monte, sì.
Era già deciso da anni, anni prima che doveva finire la Monteforno.
E Sara, quando abbiamo detto di, beh, loro li prendiamo ad esempio, però di questo grande amore, di questo attaccamento, poi a un certo punto sicuramente nel tuo lavoro sarà uscito anche il discorso della chiusura, di quanto comunque la vita cambiasse, perché sentirli parlare adesso, cioè nel senso, io direi la stessa roba dell'RSI, capito? Cioè per me è famiglia, è casa, è amicizia, è tutto, no? Quindi mi sento molto di poter capire, però è arrivato anche quel momento lì.
È arrivato quel momento lì, ma non è stata neanche la chiusura la parte peggiore, cioè è stato altrettanto grave tutto quel decennio precedente in cui si cominciavano a licenziare 100-200 alla volta, ha disunito questa massa di operai che prima combatteva insieme, perché ogni volta chi non veniva licenziato diceva non è toccato a me, e questo era già, no, l'inizio della fine, e l'inizio della fine anche per tutto un territorio, quindi la Bassa Leventina che si svuota, i negozi che chiudono, le scuole che si ridimensionano, i ristoranti che si svuotano, tutto che comincia a entrare in un declino.
La valle che poi cambia, perché comunque poi è cambiata tanto, quando la vedete lì, insomma, la storia è lì che parla.
Sì. Sì, 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 è chiaro, è per questo che adesso ci vogliono i nuovi progetti, ci vuole di riempire le scuole, i ristoranti, riaprire i negozi, e spero che si possa fare.
Accidenti.
Certo, lo speriamo anche noi, è per questo che ci abbiamo tenuto anche a ricordare questa bella pubblicazione, lo ricordiamo ancora una volta, sono i tuoi quaderni degli appunti, Quaderno della Monteforno, un racconto di fabbrica. Noi ringraziamo tantissimo Nino e Gianfranco
grazie mille. Stati con noi. Grazie della testimonianza.
Grazie mille a voi, e so che l'amicizia andrà avanti con tanti giri in bicicletta, ci vediamo sulle strade.
Primo e secondo, secondo me loro saranno in prima fila il 15, a partire dal 15 di ottobre fino al 18, Teatro Sociale di Bellinzona, per la pièce della Monteforno, che ha un nome, come si chiama la pièce?
Monteforno.
È lì che parla. Grazie mille Sara, grazie ancora, buonissimo lavoro a tutti voi. Un po' di musica.
Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà, e aspetteremo così la primavera, solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so, è amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi, chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima.
Il Grotto.
Eccoci qui al Grotto, beh, questa è una giornata bella, ricca, ci piace, anche perché c'è un sacco di gente che è arrivata qui al Val d'Ambra, nonostante la meteo che da domani, sapete, ormai sono arrivate un sacco di allerte,
certo.
Quindi davvero state attenti, lontani dai fiumi, insomma sapete molto bene quello che dovete fare e che non dovete fare, soprattutto mentre Sofia, ciao tra l'altro.
Ciao, buongiorno.
Allora Sofia, lo stai facendo veramente?
Sì, sto facendo veramente.
La Sofia lo sta facendo veramente, cosa hai portato?
Racconta cosa hai portato.
Niente, cosa ha portato?
I pizzoccheri.
Mamma mia,
col formaggio della raclette. Di
siete meravigliosi. Ha messo un profumino che è incredibile, proprio di raclette.
Certo. Sì,
pazzesco.
Infatti,
io metto in mezzo questo, lo stamp t-shirt, il tavolo di soci. Quindi arriva nel momento giusto la famiglia Grotto. Quindi i Grotto al Grotto arriva nel momento perfetto. Benvenuti.
Buongiorno Luca Grotto.
Buongiorno.
tutto
sì,
bene.
Sì, presentati bene anche la esatto. signora, Axel, fai il
buongiorno,
di casa.
Piacere, sono Lara.
Certo, Lara Grotto.
E Luca. Allora, Luca Grotto è un cognome che è perfetto, cioè sul padrone di casa
sai
di tutti i Grotti della
detto,
Svizzera italiana, questa battuta fantastica gli avevamo fatto tipo 40 volte. Sì, tipo Luca Grotto che oggi è l'unico giorno in cui è libero perché è il massaggiatore ufficiale dell'Ambripiotta.
Esatto, sì, oggi abbiamo il giorno libero e niente...
Ma anche i ragazzi
sì.
sono liberi
sì,
oggi?
Sì, tutti, okay, sì, tutti, sì, tutti, no, tutti. Io ho fatto gli stessi sì. orari dei ragazzi, qualche ora in più magari.
Tra l'altro, notizie di ieri, notizie solo positive per quanto riguarda l'Ambrì. Ieri sono stati annunciati i 5.500 abbonamenti che sono stati venduti, record, te lo aspettavi?
Mi aspettavo di fare a meno come l'anno scorso, sicuro, però così tanti no.
Grazie alla fisioterapia, questo io te lo dico, è necessario ricordarlo
che...
perché è così.
Noi siamo veramente, cioè l'Ambrì è veramente speciale, bisogna proprio dirlo che è incredibile, incredibile quello che porta l'Ambrì, incredibile.
E beh, d'altronde comunque per la Valle quanto è importante una presenza di questo tipo.
Giocare quasi tutte le partite sold out.
Certo, sì, praticamente... poi con la Gottardo Arena, insomma, ci sono stati grandi miglioramenti anche da questo punto di vista. Ovviamente adesso arriveranno, lo so, miliardi di messaggi da parte del Lugano. Anche voi siete fortissimi,
certo,
ci mancherebbe.
Certo, no.
Cioè, senza questo dualismo
senza parte
non
per
saremmo
nessuno,
in
ci mancherebbe. Però prima sì. parlavamo di una realtà come qua. La Monteforno che ha sì. chiuso, che evidentemente ha comportato anche la perdita di posti di lavoro, il fatto di aprire un centro, perché non è soltanto una pista di ghiaccio, ma un centro come la Gottardo Arena, è una delle iniziative che spinge anche a portare nuovi posti di lavoro e nuove possibilità
pensa,
di lavoro in Valle.
Pensa già solamente ai tempi, c'era quello, cioè nel senso che comunque sapete benissimo come si è iniziato a giocare ad hockey e dove si è iniziato a giocare ad hockey ad Ambrì, e quindi questa cosa è storia nel vero senso della parola e come tale va vissuta, no?
Lara, togliami una curiosità, Luca ovviamente è in panchina perché segue i ragazzi, se c'è qualche gabola fisica è lui che ci mette mano, tu lo segui dalla tribuna ogni tanto o perlomeno segui senza nulla togliere al buon Grotto, segui la squadra, segui l'Ambrì?
No, io seguo sì l'Ambrì e seguo anche mio marito, ho cominciato ad andare effettivamente da quando c'è lui, sempre stata tifosa perché sono di Faido, però non l'ho mai seguito veramente, quando ero giovane non andavo molto a vedere le partite e poi sì da quando lui lavora vado volentieri, non me ne perdo una diciamo e poi non mi perdo neanche una partita di quelle fuori casa, me le guardo alla televisione e sono proprio diventata una
tifosa
grandissima vera. Tifosa,
ma vi siete
sì,
conosciuti
sì.
sugli spalti tipo, cioè com'è che andava? Io mi vedo quelle scene del tipo vai a conoscere alla presentazione dell'Ambrì,
certo.
vai a predetta che ti capita lì in mezzo un Luca Grotto, così.
Grotto.
È andata
no,
così?
No
no
no,
no,
no, no, no, noi ormai ci conosciamo da molto prima, okay. ci siamo conosciuti in Australia io e lui.
In Australia?
Sì, sì, sì siamo meraviglia. Tutte e due di Faido, però ci siamo conosciuti là.
E lì era Luca Tavern.
No, perché una cosa che sapevamo di Luca e anche tua di là.
Aspetta, scusa, perché non hai riso la mia battuta, Lanfranconi?
Perché sto guardando con intensità il piatto di pizzocchi della raclette che Nadine ci ha lasciato.
Guarda,
qua.
Avvicina il piatto
lo puoi provare,
a Lanfranconi, perché sennò ci azzanna un braccio.
Stavo
dicendo che i viaggi sono una componente importante della loro vita. Ci diceva Luca un'altra volta che è stato nostro ospite, appunto, del fatto che approfittate un pochettino della off season, come direbbe Marco Baron, per fare qualche viaggio. Quest'anno siete andati da qualche parte?
Sì, siamo andati abbiamo fatto l'Algarve appena finita la stagione.
Ma che bello.
Sempre col furgone, io, Lara e il nostro fido cane.
Sì, che si chiama anche qua,
Kimi.
La Kimi.
Poi è stata anche popolare, perché durante la Spengler è finita sul Bleak.
È vero?
Sì, perché noi l'avevamo allestita con la maglietta dell'Ambrì e tutta la Spengler.
Perché si fa fare lei, è una tifosa. Sì. Il mio cane mai ne l'ha già vista, sarebbe una... Sì, gli metto sulla maglietta dell'Ambrì del Lugano o del Milan, ma ammazza praticamente. Sì.
E no, dopo siamo andati in Norvegia gli ultimi 2 di luglio, d'accordo. Quando avevamo tutti in vacanza, sì. Stati fortunati col tempo,
eh beh, certo, di solito insomma esatto. un po' di pioggerellina.
Eravamo preparati all'acqua.
Esatto, esatto, è andata bene.
E poi siete rientrati anche perché la stagione dell'Ambrì, ma di tutta la Serie A, insomma, di hockey, comincia la settimana prossima, tra 2 settimane, praticamente meno di 2 settimane. E però la preparazione quando è cominciata?
E abbiamo fatto la presentazione il 27, il 28 lunedì mattina, lì abbiamo fatto le 3 settimane di camp, che sono sempre le più dure in assoluto per loro, ma anche per me.
Certo.
E niente, adesso siamo tornati un po', stiamo rientrando nella routine, un allenamento al giorno, e dopo adesso faremo, domani abbiamo allenamento, poi abbiamo un'amichevole venerdì, una sabato, domenica libero, lunedì allenamento, adesso, martedì allenamento, martedì amichevole a Biasca. Sbaglio.
Tra l'altro.
E poi sì, dopo siamo alla fine.
E dopo si comincia.
Siamo pronti.
Come li vedi, ragazzi, carichi?
Sì, molto. Peccato per gli ultimi due infortuni che
così, raccontaci,
non avevamo nessuno infortunato e pam, in un colpo due sotto i ferri. Ecco. E vabbè, purtroppo ho appena sentito adesso via WhatsApp. Va bene, dai. Sì, ma i tempi
lunghetta
sono quelli. Sì,
peccato. Ricordiamo chi sono i due infortunati?
Grazie, Isacco Dotti.
Sì,
è uscita la notizia poco fa, insomma, di questi due infortuni. Vi fermate ancora un momento con noi? Sì, anche perché ci sono i pizzoccheri. Dai, ancora
adesso degustiamo i pizzoccheri all'attacco. Noi andiamo però con un po' di musica, dando del filo da torcere proprio alla bocca, al palato di Benji, che si trova in studio a Comano. Vai!
Il grotto.
Ed eccoci in diretta dal Grotto Valdambra. Prima di andare avanti con i ricordi, perché qui al nostro stantish ne emergono tanti di ricordi, è stata effettuata la degustazione dei, dei pizzoccheri. Hai ancora facoltà di parola?
Ho ancora facoltà di parola, è una roba pazzesca. Ti giuro, non avrei mai pensato, perché nel senso, il classico pizzoccheri a me fa impazzire, nel senso il bitto e tutto il resto, ma col formaggio della racletta avrei detto così, di base,
un po' pesante.
Ne parlavamo anche con Lara, sì, è che no, più che pesante, che mi coprisse un po' tanto. Tanto, sì. Che non senti poi il grano saraceno e che soprattutto diventasse proprio una sorta di malta.
Certo.
No, niente di tutto questo.
Okay.
Una roba, no, ho detto bene?
Sono meravigliosi, sono stupendi, veramente. Riproveremo anche noi a casa, perché
è successo qualcosa, è caduta una bottiglia.
È la tua, Sara, no?
No, okay. È caduta una bottiglia. Vabbè, fa niente. Se l'avete sentito bene, se non l'avete sentito, niente. Però ci ha raccontato una cosa molto carina, molto curiosa. Lara, prima abbiamo parlato ampiamente della Monteforno e anche di ricordi legati alla Monteforno con Nino e Gianfranco, due ex operai della Monteforno, che dopo sono passati a salutarti, e anche perché il tuo papà ha lavorato per tanti anni, lavorava alla Monteforno.
Sì, esattamente, più che altro io ho sentito che erano del 41 e lavoravano alla Monteforno, allora sono andata io a chiedere, perché non ci conoscevamo. E in effetti conoscevano mio papà, hanno lavorato proprio con loro, addirittura nello stesso ufficio. Mio papà era disegnatore meccanico, ha fatto l'apprendista e poi è andato avanti là finché non ha conosciuto mia mamma, e mio papà del 42, quindi sì, si conoscevano e mi ha fatto molto piacere.
Sì, un bel aneddoto,
assolutamente.
Grazie che l'hai raccontato, che l'hai condiviso con noi. Intanto io vorrei però condividere una cosa che c'entra poco, ma che è veramente molto importante, perché appena arrivata proprio in questo momento da Alert Swiss un'allerta idrogeologica, soprattutto per quanto riguarda la regione del Sopra Ceneri, perché la Polizia Cantonale, in accordo con i servizi del Dipartimento del Territorio, a causa appunto delle piogge intense previste anche per il forte vento che ci sarà da questo pomeriggio fino alla tarda serata di venerdì, invita la popolazione a prestare attenzione, in particolare proprio per la regione del Sopra Ceneri. Quindi, in caso di pericolo di inondazione, non scendere negli scantinati, nelle autorimesse sotterranee, non circolate con l'automobile o in bicicletta su strade allagate, evitare tutti quelli che sono chiaramente i letti dei ruscelli, montagne e fiumi, non sostare in prossimità degli stessi, quindi dei ruscelli, dei torrenti, evitare tutti quelli che sono i tratti di strada allagati, anche perché, come detto, il rischio è veramente piuttosto importante, quindi massima attenzione.
E poi queste allerte, lo ricordiamo, vengono aggiornate dai canali informativi ufficiali, quindi da noi come RSI, ma soprattutto da Meteo Svizzera e da Alert Swiss, che possono alzare o abbassare i gradi di allerta. Noi andiamo avanti nello scatolone dei ricordi, perché siamo ovviamente al Grotto, quindi il ricordo del Grotto è un po' quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti. Luca Grotto ci diceva tra l'altro che questo locale qui, il Grotto Valdambra, occupa un posto importante nei tuoi ricordi, perché ti porta indietro a quando hai cominciato a fare questo lavoro al seguito delle squadre. In quel caso lì però era una squadra di calcio.
Sì, era la Cibelenzona, era il 2010, era l'ultima stagione che abbiamo fatto in Serie A e abbiamo fatto la prima amichevole qui con l'allenatore, era Morinini. Sì.
Ricordiamo Roberto Morinini, chiaramente.
Eravamo in ritiro a Olivone e abbiamo fatto la prima amichevole qui a Persone contro Locarno.
E dopo siete venuti a mangiare qua, diciamo, sì, questa informazione.
Esatto, poi mi ricordo perché siamo venuti a mangiare qui, quindi sono già passati 15 anni.
È cambiato anche un po' il Bellinzona, diciamolo, in questo tempo. 0-0 sì. Però ieri, quindi ieri, dai, sì, meno esatto. No, un segnale dai, positivo sembra
speriamo,
arrivare.
Speriamo.
Certo, cioè, tu però hai vissuto quei periodi lì, quelli tosti dove c'erano i campioni, no?
Eh sì, io ho fatto l'ultimo anno in Serie A, purtroppo mi devo ricordare, la cosa che mi ricordo di brutto è il ritorno da Ginevra, quando abbiamo perso lo spareggio.
Certo.
Questo non me lo posso.
Ancora adesso ti fa girare le scatole in una maniera imbarazzata.
6 ore di bus.
Mamma
qui non volava, dove non volava una mosca, immagino.
Però è stato bello, per Serie A è stato bello, sì.
Eh beh, un'esperienza mica da ridere. Sì. Certo.
Adesso da quanti anni sei a Lambrì?
Sono iniziato la 14ª stagione.
Ma però, fa male, direi.
Mi avvicino alle 1000 partite in panchina.
Ah, che bella questa cosa.
Quest'anno potresti arrivare alle 1000?
No, l'ho fatto 700 l'anno scorso, quindi sarò già oltre 750 adesso, penso. Devo
fai parte dell'inventario praticamente.
Devo sentire la statistica, le statistiche del Breno Canovascini.
Certo, praticamente.
Un libro stampato sulle, con le statistiche per quanto riguarda l'Ambrì. Siamo arrivati quasi.
Sì, quasi addirittura d'arrivo. Adesso facciamo una bella roba. Nadir, cosa c'è? Come, cosa sta andando? Oggi è pienissimo. Tu avevi paura? Hai detto, viene a piovere, qua non ci sarà nessuno. Certo.
Basta che piove dopo il caffè, poi che tutti vanno a casa.
certo, che quella roba lì è importante. Come sta andando però? Bene?
Bene, mangiano i pizzoccheri, guarda come sono felice.
Sì, no, adesso facciamo un piccolo giro d'orizzonte dopo la prossima canzone, però anche guardami, ti sembro felice?
Più che felice.
Appunto, è tutto detto. Quasi.
Sì, è una
quella
parola che
lì
si può dire. Ok.
Certo. Sì, l'ha detto. Cioè, di fronte a un pizzocchero vuoi non usarla? E diciamola bene.
Cosa? Buon appetito.
Ecco, va bene, anche buon appetito.
Canzone.
Sia domani.
No, siamo ancora in conclusione. Una canzone e poi un giro di orizzonti tra i tavoli, certo, prima di arrivare alla conclusione di questa puntata.
Molto
qui dal Grotto.
È fatta.
E rieccoci al Grotto Valdambra. Nel frattempo i tavoli si sono riempiti, la gente ha anticipato magari un momentino il momento del pranzo e quindi può anche dirci, per esempio, come sono stati questi pizzoccheri.
Adesso vado a fare un giro
d'orizzonte. C'è qualcuno che è già al dolce, vedo.
Sì, sì, infatti così meno sappiamo tutto. Laura Ceslini,
ciao,
come stai?
Ciao Fabri.
Sei in forma?
Mi sembri in formissima. Adesso con la fisioterapia tip top.
Vai via come una lippa.
Com'è? Poi vengo fuori a farti vedere il mio grotto.
Molto, vedi.
Sai che a proposito di fisioterapia ne abbiamo qui uno molto bello.
Bravo, che è il fisioterapista e massaggiatore dell'Ambrì.
Ah, sì, per l'Ambrì. Per l'Ambrì. Sì.
Scaldati, croce, Laura,
non
scaldati.
Non è croce. Croce.
No, 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 lui è Grotto. Luca, lui si chiama davvero Luca Grotto.
Lui è il fisio, io sono massaggiatore.
Luca Grotto,
sì. E guarda che non è un nome d'arte, si chiama così.
Veramente Grotto.
Ma lo so. Sì. Dopo quando vai in giro c'è altri nomi, però al
sì,
momento...
no, ma Luca Grotto è un'istituzione.
Vabbè,
certo.
Ci mancherebbe. Sì. Aspetta un attimo, vado a vedere un po' come è andata la roba qua. Tra l'altro, altro grande ritorno di fiamma, c'è il Roby. Roby che abbiamo conosciuto a Caneggio, che ci ha veramente trattato in una maniera incredibile, che ci ha portato prima il cavedano in carpione,
sì,
poi la gallina fregia.
Okay.
Insomma, è arrivato il mondo. Questo è un ometto che insomma mi sa fare della cucina. Roby, no, sei arrivato fino qua.
Sono un grande dilettante della cucina.
Bene. Guarda lì, sta arrivando.
Hai visto?
Sì.
L'ha fatto lui.
Allora, lo so che l'ha fatto lui, però io l'ho già assaggiato, ho mangiato alla grande, ho portato anche a casa il pacchettino.
Ma noi veniamo sempre dal Mendrisiotto qui.
Ok.
L'ultima domenica di giugno.
Perfetto.
Quando Nadine fa la sua grande festa a raclette. Solo che siamo talmente tanti, la raclette è un po' lenta. Allora, tra una porzione di raclette e l'altra, noi ci facciamo servire una fondue.
Beh, giustamente.
Così rompiamo un po' il tempo tra una raclette e l'altra.
Tra l'altro, anche oggi non sono arrivati a mani vuote, no, perché ho visto che sono arrivati con una cassa, il signore con la camicia bianca, con un sacco di roba.
Sì, tra l'altro la Nadine mi deve presentare il signore con la camicia bianca, vero? Da ieri che continua a dirlo.
Ross Cavadini.
Certo,
ex direttore. Cosa è?
Si può dire?
Eros e basta.
Eros
sì.
E basta, però lui aveva a che fare insomma con le due gare.
Adesso sì. Faccio fornitura formaggini, perché da quando Trump ha aumentato i dazi,
sì,
abbiamo incrementato il commercio interregionale, abbiamo smesso di fornirli agli Stati Uniti e siamo venuti dal Momoa qua.
Mi sembra una roba migliore, no? Alla fine, giusto? No? Quando i prodotti del territorio sono buoni dappertutto e bisogna farli provare a tutti.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Molto bene.
Cosa sta mangiando?
I pizzocchi li avete mangiati?
Chiaro.
Pazzeschi, no?
Sì, ma noi siamo diversi anni che veniamo qua, 20 anni, perché alla fine di giugno lei fa sempre raclette,
certo,
e noi arriviamo e mangiamo raclette e poi dopo la raclette, 10-15 porzioni, mangiamo ancora fondue.
Vabbè.
Poi una crème brûlée.
Ma così per non lasciarsi come i cani praticamente.
L'idea così per sgrassare.
Certo, l'idea è quella. Cosa c'è? Dove mi mangi?
C'è il nostro amico Colonel da Friburgo.
Ah, giusto, il Colonel da Friburgo, va che poi dobbiamo andare alla linea.
Sai che,
presentami.
Sai che devi farla in francese questa intervista?
Sì, sì.
Eh?
On va parler français, allora,
vai,
Nadine.
Vai.
Sì,
on va
parler avec le Colonel. Colonel Riseri parle français.
Sì, okay. Chanté Fabrizio Casati, truppe del genio di qualche tempo fa. Sion, j'ai fait ça, Sion, come si chiama? L'école, come si dice?
École de Recru.
È cru, quella roba lì.
École de Recru.
Sì. Bravo. Ça va bien ici?
Ici, c'est merveilleux ici, avec Nadine, c'est sensazionale.
Ah, sensazionale, hai capito? Sensazionale.
Sensazionale.
Hai già portato i pizzocchi?
No, prova dopo.
Molto bene. Allora, buon appetito ancora.
Posso ancora dire qualcosa? Sì. C'est que là, c'est notre fils, il a eu 50 ans.
Molto piacere. Ah, auguri.
On est venu ici.
Sì.
Parce que aussi il y a Graziano.
Certo, marito della Manu, tra l'altro.
Voilà, parce que les deux, ils étaient en Algérie.
Cosa che avete fatto quindi? Racconta un po'.
Si può raccontare?
Con la polizia militare siamo stati in Algeria a fare un impiego per l'ambasciata svizzera. Combien d'années en arrière? Oh, 20.
20 anni fa più o meno.
Ma...
E quindi dopo 20 anni dall'Algeria è qui, come la fra la Carrà praticamente.
Dopo un giorno ci siamo trovati qua col papà,
sì,
e poi abbiamo organizzato per oggi un rendezvous in Coro del Grotto, inconsapevoli di... che c'eravate voi con la radio, però
invece fregati.
Abbiamo fatto questa
buon
carambata...
appetito ancora, grazie mille, grazie ancora,
abbiamo fatto questa carambata in diretta,
bellissimo, però adesso dobbiamo andare alla linea,
intanto siamo arrivati in conclusione, quindi grazie ancora a Luca Grotto e in bocca al lupo per la stagione.
Viva il lupo e soprattutto forza Ambripiotta.
E grazie anche a te, Lara.
Grazie mille, un saluto a tutti.
E noi siamo arrivati davvero alla conclusione di questa bella puntata. Ovviamente ci ritrovate qui, ovviamente ci ritrovate con la forma di formaggio. Grazie Fabrizio Casati.
Bravo Axel Belloni, Alex Sanfranconi, ridi però.
Molto.
A domani, ciao a tutti.